weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì, e per chi ci ascolta la domenica mattina in replica, porta i nostri ascoltatori e noi stessi a scoprire nuovi paesi e tradizioni del centro Italia, in particolare nel Lazio. Questo è il fine settimana che ci introduce alla primavera e il 21 marzo, oggi è 19, ma il 21 marzo domenica ricorda questo avvenimento, proprio anche la memoria di San Benedetto. E di San Benedetto parleremo proprio nella puntata di oggi, nel collegamento che tra poco avremo con il paese di cui però non vi svelo ancora il nome. E invece vi leggo alcuni dati biografici di una santa benedetta ricordata il 21 marzo. Santa Benedetta Cambiaggio Frassinello. Ecco, Benedetta Cambiaggio nacque il 2 ottobre del 1791 nell'entroterra genovese in una famiglia di contadini, ultima di 7 fratelli. Quando nel 1804 una folta colonia di contadini si spostarono verso Pavia, anche la sua famiglia si aggregò ad essi. Nella nuova residenza trascorsero gli anni e Benedetta, ormai adulta, pur sentendosi votata per la vita religiosa, si indirizzò verso il matrimonio per esigenze familiari. Giunta ai 25 anni, si unì così in matrimonio con Giovan Battista Frassinello, originario di Ronco Scrivia, operaio emigrato anch'egli a Pavia e fervente cristiano. Dalla loro unione non nacquero figli, e allora Benedetta, con il consenso del marito, cercò di realizzare il sogno della sua gioventù, quello di dedicarsi alla vita consacrata, e venne accolta dalle suore orsoline di Capriolo in provincia di Brescia, ma dovette lasciare dopo pochi mesi a causa della salute malferma. Rifugiatasi nella preghiera, ebbe la visione di San Girolamo Emiliani, il quale miracolosamente la guarì. Il marito entrò come fratello laico tra i somaschi e lei prese a mendicare casa per casa, dando così inizio ad un'opera di assistenza per le ragazze povere e abbandonate. Nel 1827 fondava a Pavia la prima scuola popolare della città. 4 anni dopo le fanciulle superavano il centinaio e altre persone di buona volontà le si affiancarono per aiutarla allo scopo, ed esse costituirono così il primo gruppo della nascente congregazione delle suore di Nostra Signora della Provvidenza che Benedetta fondò in quel periodo. Non tutti però amarono le attività caritatevoli di Benedetta, e così la fondatrice dovette lasciare Pavia e cercare un nuovo posto insieme a 3 suore. Aprì a Ronco Scrivia, che ricordiamo era la città natale di suo marito, una scuola con l'accoglienza anche di ragazze benestanti e altre opere di carità. Fu chiamata Casa della Provvidenza ed è attualmente la casa madre della comunità. Le sue suore furono chiamate dal popolo benedettine, facendo riferimento al nome della fondatrice. Morì a Ronco Scrivia il 21 marzo del 1858, sepolta nel cimitero del paese, che però durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1944, a causa di un furioso bombardamento, fu sconvolta, e così le sue reliquie andarono disperse. Le sue suore tornarono a Pavia più di un secolo dopo, nel 1961, nell'istituto Benedetta Cambiaggio, beatificata da Papa Giovanni Paolo II il 10 maggio 1987, è stata poi elevata agli onori degli altari come santa il 19 maggio del 2002 dallo stesso pontefice. Questi sono alcuni dati riguardanti Santa Benedetta Cambiaggio Frassinello, ricordata nella giornata del 21 marzo. Tra poco il collegamento con il paese ospite quest'oggi, protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Per il momento però ascoltiamo insieme un bel brano di Francesco De Gregori, I muscoli del capitano.
Guarda i muscoli del capitano, tutti di plastica e di metano, guardalo nella notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura, dritto sul cassero, fuma la pipa, in questa alba fresca e scura, che rassomiglia un po' alla vita. E poi il capitano, se vuole, si leva l'ancora dai pantaloni e la getta nelle onde. E chiama forte quando vuole qualcosa, qualcuno, c'è sempre uno che gli risponde. Ma capitano, non te lo volevo dire, ma c'è in mezzo al mare una donna bianca, così enorme, alla luce delle stelle, così bella, che di guardarla uno non si stanca. Questa nave fa 2000 nodi, in mezzo ai ghiacci tropicali, ed ha un motore di 1 milione di cavalli, che al posto degli zoccoli hanno le ali. La nave fulmine, torpedi nemici, scintillante bellezza, fosforo e fantasia, molecole d'acciaio, pistone, rabbia, guerra, lampo, poesia. E in questa notte elettrica e veloce, questa croce di 900, il futuro è una palla di cannone accesa e noi lo stiamo quasi raggiungendo. E il capitano dice al mozzo di bordo: signor mozzo, io non vedo niente, c'è solo un po' di nebbia che annuncia il sole, andiamo avanti tranquillamente.
E suonano le note di Francesco De Gregori. Siamo quindi pronti a svelare il nome del paese protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino, un importante paese del Lazio dal punto di vista storico e naturalmente dai tanti richiami religiosi, spirituali. Dicevamo, siamo proprio nel passaggio della primavera, arriviamo al 21 marzo, giorno che è conosciuto anche proprio per essere consacrato alla memoria di San Benedetto. E per parlare di San Benedetto, come viene celebrato in questo paese, abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico il presidente dell'associazione Proloco di Subiaco, Giorgio Orlandi. Grazie presidente della sua presenza con noi quest'oggi.
Prego, buongiorno.
Grazie tante. E dunque, naturalmente, Subiaco e San Benedetto sono sempre messi giustamente in correlazione. Perché? Perché a Subiaco sono tante le memorie riguardanti San Benedetto. Ne parlerà proprio lei, presidente. Cominciamo a dire però che cosa accadrà per la celebrazione di quest'anno, del 2010, di San Benedetto in questa occasione. Prego.
Certo, San Benedetto, il nostro patrono venerato da tutta la Valle del Sublacense, quest'anno sarà festeggiato con la solennità del transito il 20 e 22 marzo. Il 20 marzo alle ore 17 nel Sacro Speco ci sarà la celebrazione vigiliare. Presiede Sua Eccellenza Monsignor Fabio Bernardo D'Onorio, arcivescovo di Gaeta, già abate di Monte Cassino. Il 21 invece sarà festeggiato soltanto civilmente con la festa tradizionale, e tutti i sublacensi saranno riuniti per la sagra, per la fiera che tutti attendono perché è la fiera più importante dell'anno. Il 22 marzo invece si concluderanno le festività religiose alla cattedrale di Santa Scolastica con la celebrazione eucaristica presieduta dal reverendissimo nostro padre abate Don Mauro Meacci.
Ecco, questa seconda celebrazione, quella del 22, in che orario?
Alle ore 11:30.
Alle 11:30 del 22,
sì,
quindi
del 22.
A partire da domani fino al 22. Lei ha dato perfettamente così il quadro delle giornate. Entriamo un po' più nel dettaglio rispetto, per esempio, a quello che accadrà il 21. Lei diceva, in questo caso è più una festa civile che si collega naturalmente a quelle religiose del 20 e che poi si terranno anche il 22, ma il 21 esattamente che cosa accadrà?
Allora, per tutta la via principale di Subiaco sarà chiusa al traffico, quindi ci sarà questa grande fiera dove ci saranno anche prodotti tipici e è molto sempre attesa da tutti quanti i sublacensi come fiera. Così.
Ecco, tra l'altro, ecco, sublacensi sono proprio gli abitanti di Subiaco.
Sì.
E gli avrei chiesto alla fine del nostro collegamento, di solito lo faccio, a volte ci sono nomi più o meno facili, oggi non credo che sarebbero tanti quelli che l'avrebbero indovinata al primo tentativo. Ecco, i sublacensi sono gli abitanti di Subiaco. Questa festa del 21, in che, diciamo, arco orario avrà luogo?
Dalle 8:30 fin verso le 13:30 nella mattinata.
Ecco, in particolare quindi nella mattinata, anche coloro che ci stanno ascoltando, quindi domenica mattina, visto che poi a fine trasmissione vi daremo i ragguagli di come arrivare, se avete voglia di organizzare all'ultimo momento una bella escursione, lo potrete fare naturalmente anche ancora facendo in tempo, diciamo, a partecipare dell'evento, diciamo, che ci ha appena descritto il presidente Orlandi. E del resto non sono pochi i motivi che possono indurre, al di là di queste festività, i nostri ascoltatori a organizzare una bella escursione a Subiaco e dintorni. Ecco, presidente, ci descriva un po' sia Subiaco sia proprio quello che le ha parlato prima del Sacro Specchio, sono tante anche le altre gli altri motivi di interesse. Ci descriva quindi il territorio Subiaco, che cosa c'è di interessante da fare e da vedere?
Beh, Subiaco al corso del fiume Niene, quindi il fiume Niene per me è il personaggio più importante della nostra valle, infatti su di esso sono sorti tutti i paesi dell'alta valle della Niene, cominciando addirittura dall'antichità, dalla villa di Nerone. Nerone volle una villa splendida dopo la Domus Aurea a Roma e la villa ad Anzio per l'estate, e in campagna volle creare questa villa splendida su tre laghi dove il triclinio si svolgeva da una sponda all'altra con un ponte marmoreo. E quindi fin da Nerone, quindi ci sono i ruderi oggi della villa di Nerone, poi si prosegue per la visita del Sacro Spego e poi quella prima di Santa Scolastica, poi quella del Sacro Spego. Inoltre a Subiaco c'è anche un convento francescano che è molto molto importante perché fu eretto nel 1326 proprio nel centenario della morte della santificazione di San Francesco, e è molto importante perché ci sono delle opere stupende dal Pinturicchio al Sodoma, ad Antoniazzo Romano, e quindi è sempre un po' trascurato perché tutti vanno verso il Sacro Specchio e Santa Scolastica, mentre invece è da vedere perché ci sono delle opere importantissime.
Ecco, questo tra l'altro infatti è una giusta, la ringrazio Presidente, perché effettivamente chiaramente il Sacro Specchio con tutti gli affreschi che possono essere ammirati, Santa Scolastica, torniamo proprio anche a parlare di questi luoghi così importanti anche per lo spirito, però poi ci sono altre realtà estremamente importanti che vengono magari non messe nel giusto rilievo, quindi bravo Presidente che ce l'ha ricordato. Tra l'altro, ecco, per quanto riguarda la villa di Nerone, anch'essa è visitabile, i ruderi sono visitabili?
Sì, non è che c'è un granché, perché...
Però uno può immaginarsi, ecco, magari leggendo quello che era. Rispetto alle due parole, magari vogliamo dirle anche comunque sia, rispetto a questi luoghi così importanti come il Sacro Specchio e Santa Scolastica.
Bene. Allora, per quanto riguarda Santa Scolastica, è stato proprio il primo monastero fatto da San Benedetto. San Benedetto si ritirò nel 490, proprio alla fine del 500, lui aveva, alla fine del 400, aveva 19 anni, si ritirò nel Sacro Specchio, dove c'era chiamato Sacro Specchio proprio perché una spelunca sacra chiamata proprio in suo onore. Quindi 3 anni di meditazione nel Sacro Specchio, poi scese e costruì i 12 monasteri. Il primo fu quello di Santa Scolastica. Il Sacro Specchio però è stato sempre venerato per la presenza del santo 3 anni nel luogo, quindi come santuario, mentre invece Santa Scolastica è stata sempre considerata la cattedrale. Ci sono tre cortili stupendi che si susseguono, da quello rinascimentale a quello gotico a quello cosmatesco, poi la chiesa del Quarenghi del 700, splendida chiesa, l'unico esempio del Quarenghi d'Italia, che invece poi a San Pietroburgo fece tutte le opere per la Caterina II,
altro
le opere più importanti.
Presidente, mi scusi se mi inserisco, però ecco, per quanto riguarda Santa Scolastica ci sono dei cicli di visite guidate, no? Quando uno arriva,
sì,
ecco,
come no, certo, ecco. Sono visite guidate, e quello che è molto importante, Santa Scolastica c'è il primo libro stampato in Italia, e addirittura si mette in dubbio il fatto che sia il primo nel mondo, perché Gutenberg in Germania il primo libro stampato non è datato, mentre invece il nostro sì.
E quindi magari ci piace pensare che proprio quello a Santa Scolastica sia il primo
del mondo.
In ogni caso è un elemento preziosissimo da poter ammirare a Santa Scolastica.
Sì.
Tra l'altro a Santa...
tutta la biblioteca, sì.
È una bellissima biblioteca Santa Scolastica. Se non sbaglio, rispetto a Santa Scolastica, quello che ci diciamo prima della trasmissione, proprio la settimana scorsa, il 12 marzo, è avvenuto qualcosa di estremamente importante, un premio che è andato a chi?
Allora, la decima edizione del premio San Benedetto, molto molto importante per la nostra zona, quest'anno assegnato al cardinal Camillo Ruini. Pensi che il cardinal Ratzinger fece la sua ultima uscita come cardinale venendo a Subiaco per ricevere questo premio San Benedetto il 1 maggio. Dopo 18 giorni fu eletto Papa e scelse proprio il nome di Benedetto, forse in onore del premio da noi assegnato.
Chi lo sa, comunque sia, certamente è un episodio estremamente importante, capiamo quanto poi sia importante anche proprio per la comunità di Subiaco. Ecco, questo premio quest'anno è andato al cardinal Ruini, e il luogo proprio della consegna del premio è stata la cattedrale di Santa Scolastica. Facendo un passo indietro, Presidente, lei diceva giustamente ci sono anche tanti altri luoghi importanti al di là degli splendidi dello Speco e della cattedrale di Santa Scolastica. Lo stesso paese, no, di centro, diciamo, storico di Subiaco ha dei motivi di interesse importanti, non è vero?
Sì, molto importanti, perché c'è ancora una parte del centro storico medievale, perché una parte fu perduta negli eventi bellici con i bombardamenti, però abbiamo una parte ancora molto bella che porta fin su alla Rocca Abbaziale, che fu sede dei vari cardinali commendatari, tra i quali anche Borgia, e dove nacque poi in questa rocca sia Lucrezia Borgia e sia il Valentino, che forse non molti sanno, ma è molto molto importante e anche molto bella. Purtroppo non si può visitare nel periodo invernale, soltanto nel periodo estivo, dove c'è un ciclo di affreschi stupendi, sia quelli degli Zuccari come anche quelli di Liborio Coccetti, che affrescò le varie sale, dove Pio VI, abate commendatario prima a Subiaco, ma Pio VI volle rimanere abate per Subiaco e fece la sua residenza estiva proprio nella Rocca Abbaziale.
E avendo tra l'altro avuto il piacere di poterla visitare in periodo effettivamente estivo, posso confermare per quello che conta, ma insomma, ecco, una testimonianza personale, vale assolutamente la pena visitarla. Ce lo appuntiamo quando la stagione entrerà più nella parte estiva, sicuramente, ecco, si può andare a visitare. Parlando di appuntamenti che non sono magari immediati, ma che sono importanti per la comunità di Subiaco, in maniera più sintetica, Presidente, vogliamo ricordare magari i principali che sono importanti?
Sì, per quanto riguarda quelli religiosi, l'11 luglio si festeggerà San Benedetto, patrono d'Europa. Per cui sarà un altro avvenimento dove San Benedetto viene festeggiato sia il 21 marzo e poi il 11 luglio, perché fu fatto il patrono d'Europa. Quindi l'11 luglio ci sarà sempre nella cattedrale Santa Scolastica una celebrazione eucaristica tenuta dal padre abate Meacci. E poi invece dal punto di vista civile ci sono vari appuntamenti, tipo il 5 agosto c'è la festa della Madonnella, dove c'è la degustazione dei prodotti tipici di Subiaco. Uh-huh. E a fine agosto c'è sempre la Sagra della Troda, molto attesa, si svolge in 3 giorni con grandi festeggiamenti, anche perché la Troda è quel pesce meraviglioso che fin dai tempi di Nerone è stato sempre apprezzato nel nostro fiume.
E questo, tra l'altro, è proprio un modo ideale per aprire la pagina, diciamo così, gastronomica della nostra trasmissione. La trota mi sembra già sia un elemento importante. Ci dica qualche buon piatto tipico della zona di Subiaco.
Ma i piatti tipici sono gli strozzapreti, che sono proprio tipici, è una pasta fatta tipo gnocchetti un po' ritorta, con un sugo piuttosto piccante. Poi un altro piatto che invece penso che lo facciano soltanto a Subiaco, è chiamato il pappaciucco. Il pappaciucco è un'erba, i cavolacci neri li chiamano qua a Subiaco, che lessati, vengono uniti con delle patate lessate, ripassate in padella, poi con della pizza di mais grano turco, anche questa fatta a pezzettini, quindi ripassato, era il piatto dei poveri. E oggi invece è tanto ricercato, perché soltanto che si può gustare soltanto nel periodo invernale, fin verso marzo-aprile, perché questi cavolacci, questi cavoli neri, soltanto nel periodo invernale crescono.
Ecco, quindi chi volesse provare questa specialità, ancora fa in tempo, sono gli ultimi momenti, e se no poi ci sarà l'anno prossimo, prego.
Poi ci sono i subiachini, che è un dolce tipico di Subiaco, fu portato forse dalle monache francesi, perché così dice la tradizione, e è un dolce buonissimo. Poi c'è il salame del re, anche questo è un altro piatto, un altro dolce caratteristico di Subiaco.
Insomma, quindi abbiamo un bel menù che ci porta dal primo alla fine, proprio ai dolci, e ogni piatto, diciamo, consigliato dal presidente dell'associazione Proloco Giorgio Orlandi. Per arrivare però a Subiaco, i pochi che magari ancora non lo sanno, innanzitutto, ecco perché non l'ho detto, lo dica lei, in che provincia siamo e dove e in che, qual è la strada da fare?
Siamo provincia di Roma.
Esatto.
E noi possiamo arrivare a Subiaco mediante la consolare di Burtina, che ci porta fino al bivio della Sublacense e poi Subiaco. Mentre invece si può fare più velocemente l'autostrada Roma-Aquila, uscire Castelmadama-Vicovaro e raggiungere Subiaco dopo 14 chilometri.
Ecco, su per giù, Presidente, da Roma a Subiaco quanto ci vorrà?
Ma ci vuole molto poco, dai 40 minuti a un'ora, soltanto quando non c'è traffico, perché a volte tutti si lamentano, soltanto per uscire da Roma ci vuole un'ora.
Ecco, però magari oggi...
Nelle ore buone, con un'ora e un quarto ci si arriva comodamente.
Oggi, intendendo per oggi, coloro che ci ascoltano per esempio di domenica mattina, ci fa ancora in tempo ad andare alla importante festa laica, in questo caso del 21 marzo, che abbiamo visto dura fino circa all'ora di pranzo, fino alle 13, quindi anche
certo.
Chi avesse voglia di farsi un'escursione, che poi può proseguire nel pomeriggio, e tra l'altro, ecco, non abbiamo detto Presidente troppo, ma il contesto naturale che, diciamo così, circonda e in cui è immersa Subiaco è bellissimo.
Sì, si può salire benissimo, dopo aver visto la fiera, su a Monte Livada, sono 14 chilometri soltanto, e si arriva a 1300 metri, dove c'è ancora neve, si può godere questo paesaggio innevato, bellissimo, veramente bello.
E tra l'altro, proprio sia a livello invernale, sia a livello poi magari coloro che avranno modo di andarci nel periodo magari invece più primaverile estivo, ci sono dei bellissimi boschi, insomma veramente un posto dove uno si rigenera, sia a livello spirituale, sia a livello proprio naturale, quindi un posto dove andare. Subiaco, un'ultima domanda, Presidente, un numero telefonico di riferimento per chi magari volesse maggiori informazioni?
Beh, possono anche telefonare al 348-88-37-469.
E io lo ripeto, 348-88-37-469 è il numero di cellulare che il presidente dell'associazione Proloco mette a disposizione per maggiori informazioni. Io ringrazio moltissimo Giorgio Orlandi, auguro naturalmente a lei e a tutti i sublacensi. Quanti sono i sublacensi?
Un 9.000, però tutta la valle con tutti gli abitanti, sì, dei paesi attorno raggiunge i 46.000-50.000.
Quindi diciamo ai 9.000 più coloro che fanno 46.000, facciamo gli auguri a tutti.
Che gravitano, sì, a tutta
quanta. Tutti gravitano intorno a Subiaco, che celebra proprio in questi giorni San Benedetto, che è così legato proprio alla terra di Subiaco. Io ringrazio moltissimo ancora lei, Presidente, tanti auguri per questi giorni di celebrazioni e naturalmente non mancheranno occasioni future. Intanto auguri a lei e a tutti i sublacensi.
Grazie.
Per quanto riguarda la trasmissione di oggi, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet, www.radiovaticana.org/105live. Weekend Divino torna puntuale la settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend Divino.
grappoli di religiosità popolare. Hey!